ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Undicesima puntata.
Ammesso che esista al mondo un sistema di lettura non umano, quello è proprio il mio. D'altronde anche la donna mi ascolta con un'impassibilità scevra d'ogni sentimento umano. Dalla donna si diffonde un'aura di tenerezza, dalla sua voce, dai suoi occhi, dalla sua pelle. Aiutata dall'uomo cammina verso Poppa, forse per contemplare Venezia di sera, forse per concedere all'uomo che la sostiene di far correre ripido come un fulmine il sangue nelle sue vene. Siccome sono non umano, traduco come mi capita. Qua e là potrei anche saltare. Va bene, se le pare può anche aggiungere, non ha importanza. La donna e l'uomo se ne stanno vicini, appoggiati al parapetto. La distanza tra di loro è inferiore alla larghezza dei nastri che ondeggiano al vento. Dicono insieme addio a Venezia. Il palazzo dei Dogi svanisce in lontananza, rosa come un secondo tramonto. Chi sono i Dogi? Che cosa importa? È il nome degli antichi governanti di Venezia. Non so per quante generazioni abbiano governato. Il loro palazzo esiste ancora a Venezia. E chi sono l'uomo e la donna? Non lo so. È per questo che è divertente. Non interessa quali siano stati i loro rapporti precedenti. È la stessa cosa che succede a lei e a me mentre siamo qui, nel medesimo luogo, una volta sola. È divertente, non le pare? Sarà? Si ritrovano su una nave, vero? Nave o collina, che importanza ha? Va bene quello che capita. Se ci si comincia a porre dei perché, si diventa investigatori, ride. Allora non domanderò niente. I romanzi comuni sono tutti ideati da investigatori. E non sono affatto eleganti, perché non sono obiettivi. E allora sentiamo come continua questo episodio non umano. Venezia sprofonda nel mare. Sprofonda. E di lei rimane solo una tenue linea tracciata nel cielo. La linea si spezza. Si spezza e si trasforma in punti. Qua e là nel cielo di opale si ergono tonde colonne. Infine sprofondano i campanili che svettano più alti. «È sparita!» esclama la donna. Nell'abbandonare Venezia il suo animo è leggero e libero come il vento nel cielo, ma l'immagine di Venezia che dilegua affligge il suo cuore con il penoso legame della consapevolezza di dovervi un giorno far ritorno. L'uomo e la donna contemplano il golfo che si immerge nell'oscurità. A poco il numero delle stelle aumenta. Il mare dondola dolcemente, senza sollevare spuma. L'uomo prende la mano della donna. Ha la sensazione di impugnare una corda d'arco ancora vibrante. Non mi sembra una scena non umana. No, si può seguirla senza lasciarsi coinvolgere sentimentalmente. Ma se non le piace, vuole che gliela riassuma? No, va benissimo. Per me va ancora meglio che per lei. Dunque, adesso è un po' più difficile. Non so come tradurlo, non è facile. E se è incomprensibile, passi a un'altra pagina. Lo tradurrò con una certa approssimazione. Quest'unica notte, dice la donna. Unica notte? Domanda l'uomo. No, una sola sarebbe troppo crudele. Trascorreremo tante e tante notti. Lo dice la donna o l'uomo? L'uomo. La donna pare che non desideri tornare a Venezia. Con questa frase l'uomo cerca di consolarla. A notte alta, mentre se ne sta sdraiato sul ponte, con la testa appoggiata alla ghinda arrotondata, nella mente dell'uomo ondeggia come un immane flutto quell'attimo, simile a una calda goccia di sangue, l'attimo in cui ha stretto la mano della donna. Contemplando la nera notte, l'uomo decide di salvarla dall'abisso del matrimonio a cui la vogliono costringere. Dopo aver preso questa decisione, chiude gli occhi. E la donna? La donna non sa dove rifugiarsi, si smarrisce sul sentiero, come rapita in cielo, un infinito mistero. Non so come tradurre. Un infinito mistero. Possibile che non ci sia un verbo. Che bisogno c'è di un verbo? Va bene così? Eh? Si ode un boato e tutti gli alberi della montagna stormiscono. Ci guardiamo istintivamente negli occhi. In quell'istante la camelia, disposta come unico fiore nel vaso, dondola vistosamente. Il terremoto! Esclama a bassa voce la donna e, adagiandosi di lato, si appoggia al mio tavolino. I nostri corpi si sfiorano. Un fagiano vola dal boschetto di bambù scuotendo le ali e lanciando acuti chi, chi. Il fagiano, dico guardando la finestra. Dove? Domanda la donna accostandosi a me con abbandono. I nostri visi sono tanto vicini che quasi si toccano. Il respiro delle sue delicate narici sfiora i miei baffi. «Calma!» esclama con tono brusco la donna, rimettendosi subito a sedere compostamente. «Certo!» rispondo con prontezza. L'acqua primaverile che ristagna nella roccia concava ondeggia pigramente, come sbalordita. Seguendo l'eco dalle profondità della terra, gonfie onde si propagano nel fondo, ma la superficie disegna solo una curva irregolare. Non si notano affatto increspature. Se esistesse l'espressione placido movimento, si potrebbe applicarla alla definizione di questa circostanza. I ciliegi selvatici che proiettavano quietamente la loro ombra si allungano e si restringono, si torcono e si distendono in sintonia con l'acqua. È molto divertente notare come la loro immagine, comunque si trasformi, mantenga chiaramente l'aspetto di ciliegi. «È divertente!» esclamo. «È bello e vario!» Quando non c'è questo movimento non è interessante. Anche gli esseri umani, se riuscissero a muoversi così, potrebbero agitarsi come gli pare. No, a meno che siano non umani. Ride. Le piace molto l'assenza di sentimenti, vero? Anche a lei non sembra dispiacere. Per esempio, il kimono dalle fluenti maniche di ieri, incomincio a dire. Mi dia un premio, mi propone la donna con tono improvvisamente suadente. Perché? Ha espresso il desiderio di vederlo e gliel'ho mostrato, no? Chi? Io. Pare che il maestro di pittura che ha valicato il monte si sia degnato di chiederlo alla vecchia della casa da te. Rimango perplesso senza sapere che cosa risponderle. La donna non esita. È inutile prodigarsi per una persona tanto smemorata. Sentenzia con tono sarcastico, astioso, mandando dritto a segno la seconda freccia. La fortuna mi volge sempre di più le spalle. Come ha fatto a riprendere così il sopravvento? Ormai mi ha preceduto, sarà molto difficile trovare un suo punto debole. Allora anche ieri sera al bagno è stato solo per gentilezza? Riesco finalmente a risollevarmi da una situazione pericolosa. La donna tace. Mi scusi, che cosa potrei regalarle? Azzardo. Ma non ha alcun effetto. La donna contempla impassibile il rotolo vergato dell'abate Daitetsu. Finalmente legge a bassa voce, come mormorando a se stessa, l'ombra del bambù spazza la scala, ma immobile rimane la polvere. Poi si volta di nuovo verso di me e, quasi si fosse ricordata all'improvviso della mia presenza, mi domanda a voce alta: che diceva? Non mi lascio ingannare. Poco fa ho incontrato quel bonzo. Cerco di agire con la compostezza dei movimenti della polla d'acqua che ha oscillato per il terremoto. L'abate di Kankaiji è grasso, vero? Mi ha chiesto di dipingergli dei fusuma in stile occidentale. I monaci zen dicono astrusità, non le pare? È per questo che riescono a essere così grassi. E poi ho incontrato anche un giovane, Kiyuichi. Sì, Kiyuichi. Ma quanta gente conosce? No, ho conosciuto solo Kiyuichi, nessun altro. Quel ragazzo non ama parlare, vero? No, è solo timido, perché è ancora un bambino. Un bambino? Ma non ha più o meno la sua età. Ah sì? E sorride. È mio cugino. È venuto a congedarsi perché parte per la guerra. Alloggia qui? No, nella casa di mio fratello. Allora è venuto apposta per bere il tè. Preferisce l'acqua calda al tè. Mio padre avrebbe potuto rinunciare a invitarlo. Chissà come aveva le gambe indolenzite. Se ci fossi stata io l'avrei congedato a metà cerimonia, ma... E lei dov'era? L'abate si è informato. È andata ancora a passeggiare da sola? Già, ho fatto un giro intorno allo stagno dello specchio. E vorrei andarci anch'io. Sì, provi ad andarci. È un buon posto per dipingere? È un buon posto per uccidersi? Non ho ancora intenzione di uccidermi. Io sì, forse presto. Era uno scherzo troppo audace per una donna. Sollevai istintivamente il viso. Sembrava stranamente sicura di sé. Quando mi sarò gettata nell'acqua e il mio corpo galleggerà, non avrò sofferto. Galleggerò serena, passata miglior vita. Mi dipinga un bel ritratto. Come? È sorpreso, vero che è sorpreso? La donna si rialza agilmente, in tre passi è già sulla soglia e si volta a guardarmi con un sorriso raggiante. Rimango attonito per lungo tempo. Sto andando allo stagno dello specchio. Percorro il sentiero dietro al tempio di Kankaiji, che scende nella valle in mezzo alle criptomerie, e prima di salire sulla montagna antistante si biforca e circonda con naturalezza lo stagno. Sulla riva crescono macchie di bambù nani striati. In certi luoghi crescono così folti a sinistra e a destra del sentiero che non si può passare senza farli frusciare. Tra gli alberi si scorge l'acqua dello stagno, ma senza girarvi intorno sarebbe impossibile avere un'idea di dove inizi e di dove finisca. Mentre cammino mi accorgo che è più piccolo di quanto immaginassi, non misura neppure tre ciò, ma è straordinariamente irregolare nella forma. Qua e là sulle rive sono adagiate rocce abbandonate nella loro disposizione naturale. Anche l'altezza dei bordi, indescrivibile come la forma dello stagno, si allunga con contorni sinuosi, opponendosi alle onde. Lo stagno è circondato da una folta vegetazione. Devono essere centinaia di alberi, impossibile contarli. Su alcuni non sono ancora spuntate le gemme primaverili. Negli spazi in cui l'intrico dei rami è più rado, cresce persino un tenero sottobosco, invariabilmente proteso verso il luminoso sole primaverile. La tenue forma delle viole da vaso si distingue appena. In Giappone le viole sembrano addormentate. Non si addice la loro similitudine con una ispirazione divina come le ha definite un occidentale. Rifletto e istintivamente mi fermo. Rimango dove sono finché mi piace. Potendo agire in questo modo, mi considero una persona felice. Se mi comportassi così a Tokyo, rischierei di essere subito travolto da un tram. E se non morissi sotto a un tram, verrei comunque allontanato da un vigile. La città è un luogo in cui si scambiano tranquilli cittadini per vagabondi e in cui si pagano lauti stipendi a poliziotti che sono dei veri ladri. Da tranquillo cittadino mi seggo placidamente su un tappeto d'erba. Potrei restare così 5 o 6 giorni senza temere che qualcuno si lamenti. Questa è la bellezza della natura. Può rivelarsi a volte implacabile e crudele, ma d'altronde non si mostra mai tanto incostante da ostentare disprezzo o disparità di trattamenti. Solo la natura sa trattare con fredda indifferenza la presunzione di re e imperatori antichi e moderni. La virtù della natura trascende questo mondo volgare e impone un'illuminata, assoluta uguaglianza. È molto più saggio seminare 9 campi di orchidee e piantare chei in 100 terreni e vivere solitari in mezzo a essi, piuttosto che raccogliere i tesori del mondo e attirarsi incautamente l'ira di Timone. La società si proclama giusta e imparziale. Se le importasse veramente essere così, ogni giorno dovrebbe condannare a morte 1000 delinquenti e nutrire con i loro cadaveri una distesa infinita di fiori e di erbe. Non so come, ma i miei pensieri sono caduti nella trappola del ragionamento. Non mi interessano più. Non sono venuto allo stagno dello specchio per elaborare queste impressioni da adolescente. Tolgo un pacchetto di sigarette dalla manica del kimono e sfrego un fiammifero. Deve essersi acceso, ma non vedo la fiamma. Gli avvicino la mia Shikishima e provo ad aspirare. Mi esce fumo dal naso. Finalmente mi accorgo che sto fumando. Il fiammifero in mezzo alle basse erbe esala ancora per un po' un fumo sottile simile a foschia e subito si estingue. Mi sposto e scivolo a poco verso il bordo dello stagno. Il mio tappeto d'erba scende con naturalezza nell'acqua. Nel momento in cui sto per immergere le gambe in quel liquido tepore, mi fermo. Contemplo l'acqua. Non mi sembra molto profonda. Lunghe piante acquatiche riposano in pace sul fondo. Non conosco un'espressione più consona di riposano in pace. Le erbe susuchi della collina sanno come inclinarsi. Se fossero alghe, attenderebbero l'affettuoso invito delle onde, ma quelle erbe lacustri affogate in fondo all'acqua immobile, pur essendo pronte a muoversi, sembrano vivere in attesa notte e giorno del momento in cui verranno trastullate, immote dall'eternità, con antichi sentimenti condensati nei loro steli, vivono senza potersi né muovere né morire. Mi alzo e raccolgo due sassi tra l'erba, i primi che mi capitano. Ne butto uno davanti a me, come offerta votiva. Appaiono due cerchi schiumosi e subito dileguano, ripeto in cuor mio. Scruto nell'acqua e vedo tre steli ondeggiare pigramente come lunghi capelli. Non faccio quasi in tempo a scoprirli che dal fondo sale un'acqua torbida e li nasconde. Loda al Buddha Amida. Questa volta lancio coraggiosamente il sasso con impeto in mezzo allo stagno. Percepisco appena un tonfo attutito. L'acqua rimane quieta, assolutamente indifferente. Non ho più voglia di tirare sassi. Lascio dove sono la cassetta dei colori e il mio cappello e cammino verso il lato destro. Mi inerpico, aiutandomi con la mano per più di due ken. Sopra la mia testa si protendono grossi alberi. Improvvisamente sento freddo. In un angolo ombroso della riva opposta fioriscono cespugli di camelia. Il verde delle foglie è troppo scuro. Anche di giorno, alla luce del sole, non ispira alcuna sensazione di brio e di leggerezza. Soprattutto queste camelie, appartate tra le rocce, due o tre kenne lontane dalla riva, si assiepano silenziose e remote. E che fiori! Tanto numerosi che in un sol giorno non si riuscirebbe a contarli, ma dai colori così vividi che una volta notati vorrei proprio tentare di contarli. Nonostante la loro vividezza, non trasmettono alcuna sensazione di allegria. Mi infiammano in un baleno. Me ne lascio inconsciamente sedurre, ma in fondo mi sembrano lugubri. Nessun altro fiore è così ingannevole. Tutte le volte che nella fitta vegetazione di una montagna scorgo una camelia, immagino, per associazione di idee, la figura di una maga che affascina con i neri occhi e poi, quando meno ce l'aspettiamo, ci soffia nei vasi sanguigni il suo seducente veleno. Quando comprendiamo l'inganno è ormai tardi. Appena ho notato le camelie sull'altra riva, ho pensato che sarebbe stato meglio se non le avessi vedute. Il loro non è un semplice rosso. In un'abbagliante lucentezza si cela un'indicibile cupa sfumatura. I fiori di pero sconsolatamente sciupati dalla pioggia ispirano una sensazione di pietà. I fiori di aronia illuminati freddamente dalla luna suscitano un'impressione di tenerezza. Del tutto differente è la vista delle ombrose camelie. Hanno un aspetto tenebroso, velenoso, terrificante. Proprio perché superficialmente sono abbagliate con tinte sgargianti. Inoltre non sembrano voler civettare con gli uomini né attirarli. Vivono quietamente nell'ombra dei monti, lontane dagli sguardi umani, per centinaia d'anni. e all'improvviso sbocciano e cadono. Cadono e sbocciano. Basta uno sguardo per essere perduti. Chi posa i suoi occhi su di loro non potrà più sfuggire alla magia. Quella tinta non è un semplice rosso, è uno strano rosso, come il sangue di un prigioniero giustiziato che spontaneamente attrae gli sguardi degli astanti e sgomenta i loro cuori. Mentre le contemplo, una rossa corolla cade sull'acqua. Nella tranquilla primavera solo lei si muove. Poco dopo ne cade un'altra. Quel fiore non perde mai i suoi petali. Più che spampanarsi, scivola dal gambo ancora intero e, di colpo, apparentemente senza rimpianti. Vederlo intero, anche sul suolo, incute una sinistra impressione. Cade un altro fiore. Se continuano a cadere così, penso, l'acqua dello stagno diventerà rossa. Mi sembra che intorno ai fiori che galleggiano serenamente ci sia un alone vermiglio. Ne cade un altro. Rimane così, quietamente sospeso, che quasi non si capisce se sia caduto sul terreno o sull'acqua. Ne cade un altro. Mi domando se sprofonderà. Chissà se le decine di migliaia di camelie che cadono di anno in anno imbevute d'acqua, perso il loro colore, presto disciolto, putrefatte e trasformate in fango, si depositano alla fine sul fondo. Forse dopo tanti millenni questo antico stagno, colmato dai fiori appassiti di camelie, ridiventerà, senza che nessuno se ne accorga, la pianura di un tempo.
Marco Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.